Capitolo 25. Entrò il conduttore e, vedendo che la nostra candela era già tutta consumata, la spense senza metterne una nuova. Di fuori cominciava ad albeggiare. Poznichev tacque, sospirando faticosamente, per tutto il tempo che il conduttore rimase nello scompartimento. Continuò il suo racconto soltanto quando il conduttore fu andato via, e nella penombra della vettura non si udiva altro se non il rumore dei vetri che il movimento del treno faceva tremare e il monotono russare dell'impiegato di commercio. In quella luce incerta dell'alba non distinguevo più Poznichev, udivo soltanto la sua voce sempre più affannosa e agitata. Dovevo percorrere 35 verste in carrozza e fare 8 ore di ferrovia. In carrozza si andava magnificamente. Era un tempo d'autunno ghiacciato, con un sole splendido. Sapete, quel tempo quando i cerchioni delle ruote si imprimono sulla strada che pare insaponata. Le strade erano lisce, la luce chiara e l'aria viva. Nel tarantass si stava bene. Quando fu giorno e mi misi in via, mi sentii più leggero. Guardando i cavalli, i campi, la gente che si incontrava, mi dimenticavo dove andavo. A volte mi pareva di viaggiare semplicemente senza scopo e che tutto ciò che mi agitava non esistesse. E questa incoscienza mi dava una gioia tutta particolare. Quando mi ricordavo dove andavo, dicevo fra me: «Allora si vedrà, ora non ci pensare». A metà della via mi accadde un incidente che mi trattenne un pezzetto e contribuì a divagarmi. Il tarantasse si ruppe e bisognò farlo accomodare. Questa rottura ebbe molta importanza perché mi fece giungere a Mosca non alle 5 come io contavo, ma alle 12 e a casa al tocco, visto che avevo perduto il diretto e avevo dovuto prendere un treno omnibus. Il viaggio in vettura, la riparazione al tarantass, il pagamento, il tè all'albergo della posta, le chiacchiere con l'albergatore, tutto questo mi divagò sempre più. Al venir del crepuscolo tutto era pronto e di nuovo mi misi in via, e di notte il viaggio fu ancora migliore che di giorno. C'era la luna nel primo quarto, una leggera ghiacciata, una strada anche più bella, buoni cavalli, un postiglione allegro, e io andavo ed ero contento, quasi senza pensare a ciò che mi aspettava, o forse proprio perché ero contento, perché sapevo quel che mi aspettava e mi congedavo dai piaceri della vita. Ma questo mio stato tranquillo, la possibilità di dimenticare la mia preoccupazione, finirono quando finì il viaggio in carrozza. Appena montai in treno, cominciò a essere tutto un altro affare. Quelle 8 ore di viaggio in ferrovia furono per me qualcosa di orribile, che non dimenticherò per tutta la vita. Sia perché montando in treno mi immaginavo al vivo d'esser già arrivato, sia perché la ferrovia ha un'azione eccitante sui nervi. Fatto sta che dal momento che fui seduto nel vagone non potei più dominare la mia immaginazione, ed essa, senza tregua, con una straordinaria chiarezza, cominciò a dipingermi dei quadri che infiammavano la mia gelosia, uno dopo l'altro e uno più cinico dell'altro, e sempre sullo stesso soggetto: quel che accadeva laggiù nella mia assenza, come essa mi tradiva. Io ardevo di sdegno, di rabbia e di un certo qual senso di ebbrezza della mia umiliazione nel vedere quei quadri, e non potevo staccarmi da essi, non potevo non contemplarli. Non potevo cancellarli dalla mia mente, non potevo non evocarli. E quanto più contemplavo quei quadri immaginari, tanto più credevo nella loro realtà. La chiarezza con la quale mi si presentavano questi quadri pareva servire di dimostrazione che quello che io immaginavo fosse la realtà. Come se un demonio contro la mia volontà inventasse e mi suggerisse le più orrende immaginazioni. Mi ricordavo di un discorso fatto molto tempo prima col fratello di Trukhachevsky e con una specie di voluttà mi laceravo il cuore con quel discorso, attribuendolo a Trukhachevsky e a mia moglie. Ciò era stato molto tempo prima, ma io lo ricordavo Il fratello di Trukhachevsky, rammento, una volta, avendogli chiesto se frequentasse le case pubbliche, disse che a una persona per bene non conviene andarvi, potendo ivi buscarsi qualche malattia, ed essendo quelli luoghi luridi e ignobili, mentre si può sempre trovare qualche donna della buona società. Ed ecco, suo fratello aveva trovato mia moglie. Per vero, essa non è della prima gioventù. Le manca un dente da una parte ed è un po' grassa, pensavo io a conto di lui. Ma che cosa fa? Bisogna usufruire di quel che c'è. Già, egli le fa un favore prendendola per amante, dicevo fra me. Prima di tutto essa è senza pericolo per la sua preziosa salute. No, è impossibile, dicevo a me stesso spaventato. Non c'è nulla di simile, nulla. E non c'è neppure una base per supporre una cosa tale. Non mi ha forse detto lei stessa che si sentiva umiliata al solo pensiero che io potessi essere geloso di lei? No, essa mentisce, mentisce sempre, gridavo, e poi cominciavo di nuovo. Nella nostra vettura c'erano soltanto due viaggiatori, una vecchietta col marito, ambedue molto taciturni, e scesero a una stazione intermedia sicché io rimasi solo. Ero come una fiera in gabbia. Ora saltavo su e mi avvicinavo al finestrino, ora barcollando camminavo in su e in giù per la vettura, come se mi sforzassi di far andare così più rapidamente il treno. Ma la vettura, con le sue panche e i suoi vetri, seguitava il suo solito tremolio. Ecco, come ora. E Posnichev fu scosso da un brivido, fece alcuni passi, poi sedette di nuovo. «Oh, ho paura delle vetture ferroviarie, mi viene il terrore. Sì, è tremendo», continuò. «Io dicevo fra me, devo pensare ad altro. Sì, mettiamo all'albergatore della posta presso il quale ho preso il tè». Ed ecco che nella mia immaginazione compariva l'albergatore con la sua lunga barba e il suo nipotino, un ragazzo della stessa età del mio Vassia. Il mio Vassia? Egli vede il musicista che abbraccia sua madre. Che cosa avviene mai nella sua povera anima? Che cosa mai? Essa ama, e di nuovo sorgono le immagini consuete. No, no, penserò alla visita all'ospedale. Già, ieri un ammalato si lamentava del dottore, ma il dottore ha i baffi come Trukhachevsky. Ah, come mi ha mentito colui. Ambedue mi hanno ingannato quando lui diceva che sarebbe partito, e di nuovo si ricominciava. Tutte le cose alle quali pensavo avevano qualche rapporto con lui. Io soffrivo orribilmente. La maggior sofferenza consisteva nella sfiducia, nel dubbio, nell'essere diviso in due, nel non sapere se dovevo amarla o odiarla. La mia sofferenza era così forte che mi rammento mi venne il pensiero, che sempre mi ha sedotto, di andare sulla strada, sdraiarmi sulle rotaie al passaggio del treno e finirla. Almeno avrei smesso di dubitare. La sola cosa che mi impediva di farlo era la pietà verso me stesso, ma subito poi mi si risvegliava l'odio per lei. Per lui provavo uno strano sentimento di odio, la coscienza della mia umiliazione e della sua vittoria, ma per lei il mio odio era tremendo. Non posso farla finita con me stesso e lasciar lei così. Bisogna che lei almeno soffra alquanto, che almeno capisca che io ho sofferto, dicevo fra me. A tutte le stazioni scendevo dal treno per divagarmi. A una stazione vidi qualcuno al buffet che beveva e subito mi misi a bere della vodka. Accanto a me c'era un ebreo che anch'egli beveva e che cominciò ad attaccar discorso con me. Io, soltanto per non rimanere solo nel mio vagone, me ne andai con lui nel suo vagone di terza classe sudicio, pieno di fumo e sparso di bucce di semi. Là mi sedetti accanto a lui ed egli cominciò a chiacchierare e a raccontare aneddoti. Io lo ascoltavo, ma non riuscivo a capire quel che diceva perché seguitavo a pensare a me stesso. Egli se ne accorse e pretendeva che io gli prestassi attenzione. Allora mi alzai e me ne tornai nella mia vettura. «Bisogna riflettere», dissi a me stesso, «e vedere se ciò che io penso è vero e se io ho motivo di tormentarmi». Sedetti, desiderando di riflettere tranquillamente, ma subito invece della tranquilla riflessione cominciò di nuovo la solita cosa, invece di riflessioni, quadri e immagini. «Quante volte mi son tormentato così», dicevo. Mi ricordavo i precedenti accessi di gelosia, simili a questo. E poi tutto finiva in niente. Così pure adesso, forse, ed è anche più verosimile. La troverò a dormire placidamente. Si sveglierà, si rallegrerà di vedermi, e dalle sue parole, dal suo sguardo, capirò che non c'è stato nulla e che erano tutte sciocchezze. Oh, come sarebbe bello se fosse così. Ma no, troppo spesso è stato così e ora non sarà più la medesima cosa, mi diceva una voce, e di nuovo si ricominciava. Ecco dov'è il supplizio. Io non condurrei un giovane in un ospedale di sifilitici per togliergli il desiderio delle donne, ma nell'anima mia, a vedere i demoni che la lacerano. Era orribile che io mi riconoscessi senza esitare un pieno diritto sul corpo di lei, come se fosse il mio. E intanto sentivo di non poter possedere quel corpo. Sentivo che non era mio e che essa poteva disporne come voleva e voleva disporne in modo contrario alla mia volontà. E io non potevo far nulla né contro di lei né contro di lui. Egli, come il vanca leggendario davanti alla forca, avrebbe cantato una canzone sulle dolci labbra che aveva baciate. E così sarebbe stato al di sopra. E con lei potevo fare ancora meno. Se essa non era caduta di fatto, ma ne aveva avuto la volontà, era ancora peggio. Meglio che fosse caduta e che io lo sapessi e non fossi più nell'ignoranza. Io non avrei potuto dire quel che desideravo. Io desideravo che essa non volesse ciò che doveva volere. Era assoluta follia.